Il meridiano che Daniela Marcheschi ha dedicato alle opere di Gianni Rodari, freschissimo di stampa, è accompagnato in un elegante cofanetto da un quaderno di illustrazioni intitolato Rodari a colori, tavole, disegni, figure. Un quaderno curato da Grazia Gotti che, oltre ad essere una pedagogista studiosa di illustrazione per l'infanzia, ha cofondato la libreria per ragazzi Giannino Stoppani e la scuola per librai e giocattolai Accademia Drosselmeier, entrambe con sede a Bologna. È anche un'autrice prolifica, ne ricordiamo alcuni lavori: La Biblioteca dei Saperi, Lapis, e Federico Fellini, Rimini, Roma, andata e ritorno, Primavera, usciti quest'anno, e 21 donne all'Assemblea, Bompiani. Grazia Gotti, che è oggi con noi e che salutiamo. Buongiorno e grazie di aver accolto il nostro invito.
Buongiorno, sono qui con piacere.
Un'altra faccia del laboratorio creativo di Gianni Rodari è il suo rapporto con l'illustrazione dei propri lavori. Vale la pena però, grazie a Gotti, di accennare per cominciare all'importanza dell'illustrazione per ragazzi al tempo di Rodari, un'importanza riconosciuta tardivamente, un'importanza che ha fatto fatica ad imporsi.
Eh beh, certo, lui poi ebbe a combattere assai, perché lui fu il propugnatore dei fumetti, perché il pioniere era ovviamente disegnato, e in quel periodo lui ebbe contro Togliatti, Laiotti, insomma quella cultura un po' retrograda che sosteneva che i ragazzi si sarebbero allontanati da un apprendimento di contenuti più profondi che passava attraverso la parola, attraverso la letteratura, attraverso i libri. Per fortuna non era il solo a combattere, perché invece il forte rinnovamento anche in un ambito, diciamolo pure, di sinistra della cultura vedeva già prima in Zavattini, in questi personaggi che sentivano invece la vicinanza, diciamo, al pubblico in generale, quindi con i rotocalchi, con le fotografie, e poi a livello molto popolare il fotoromanzo, insomma una forma che rendeva coloro che erano ancora quasi semi-analfabeti o comunque lontani da una cultura di alfabetizzati e soprattutto di lettori, la possibilità invece con questi linguaggi visivi di avvicinarsi, e quindi insomma ha combattuto la sua battaglia, perché è stata proprio una battaglia, ma direi che l'ha vinta perché è nella memoria collettiva di tutti. Io per esempio sono nata nel 1951 e io Cipollino l'ho visto sulla stampa periodica comunista che arrivava nelle famiglie, che non erano certo le famiglie colte e privilegiate con le biblioteche a casa. Poi secondo me, preparando questo quaderno, insomma, sono andata a studiare, mi sono poi sempre interrogata su quale poteva essere la cultura visiva di Gianni Rodari. C'è un episodio, secondo me, abbastanza disvelante. Lui è partigiano, quindi giovanissimo a quell'epoca, e si deve occupare di una questione del controllo dei documenti di qualcuno che se ne sta andando, di qualcuno ovviamente della parte avversa. E lui ferma un signore, riconosce dal documento Mario Sironi e ha un moto di reverenza e di rispetto e soprattutto di grande ammirazione per la pittura di Mario Sironi. Allora la mia domanda è: dove poteva avere lui, giovanissimo, visto? Cioè, se pensiamo a un ragazzo molto lontano dai circuiti culturali, come fa ad entrare in contatto con la pittura contemporanea? Beh, lui si era iscritto alla Cattolica di Milano per frequentare lingue, e la sua frequentazione di Milano, da ragazzo colto e curioso e vorace come era, le gallerie d'arte sono una sua meta, ecco. Quindi io sento che pur nell'autodidatta, perché poi non ha portato a termine gli studi, ha fatto solo 9 esami, e non è però per un'immagine di un ragazzo povero che fa fatica ad introdursi in un mondo che non gli appartiene. Io penso che invece lui fosse molto più avanti dell'Accademia, lo ha poi dimostrato con le sue opere, e che quindi forse tutto sommato si annoiasse anche a dare certi esami o a sottostare a certi insegnamenti. Quindi un uomo profondamente libero, un uomo aperto sia alla parola che all'immagine, e anche con una buona cultura cinematografica coltivata poi per esempio anche da parte dei bambini. Lui è andato tante volte in Russia, era sovente invitato a far parte della giuria del famoso festival a Mosca, nella sezione riservata ai film per ragazzi, tanto che poi lui tornava e sui suoi giornali o sul giornale dei genitori che lui dirigeva ci sono articoli in cui dà conto di tutti i film che vede e si rammarica sempre, sempre, non perde occasione per interrogarsi del perché in Italia ha questa attenzione produttiva e quindi di sceneggiature, di registi e di prodotti culturali cinematografici per i bambini non fosse nell'orizzonte della nostra cultura contemporanea.
Grazie Gotti, da qui deduciamo facilmente il motivo per cui il connubio fra i suoi lavori, i lavori di Rodari e la loro illustrazione sia partita quasi subito.
Ah, certamente, perché siamo nel 1950, sono appunto nella redazione del Pioniere, io immagino una stanzetta con tre o quattro persone in condizioni non certo da potersi immaginare uno studio redazionale come possiamo concepirlo oggi. Fra di loro c'è una ragazza giovane che è figlia del pittore Maffay, ha frequentato il liceo artistico, si sta instradando al centro di cinematografia per studiare. Quindi sa tenere una matita e un colore in mano e quindi sarà lei a dare l'immagine alle prime sue filastrocche. Di lì e poi immediatamente nel 51 invece le filastrocche vanno più in territorio toscano perché l'edizione all'interno del partito che era quella del Pioniere, che resta del Pioniere, comincia ad allargarsi un po', quindi è diciamo la Toscana che prende un po' la veste di diventare la casa editrice del Partito Comunista Italiano e quindi in Firenze troverà poi invece il grande disegnatore e pittore Vinicio Berti per illustrare per la seconda volta le sue filastrocche. Poi di lì, dopo Cipollino, avrà invece le matite e i colori del grande Raul Verdini, sul quale varrebbe forse la pena di soffermarsi un pochino, se non altro perché di recente, in occasione del centenario, molti editori stranieri hanno ripubblicato e anche rinverdito, rinfrescato anche con le immagini tutte le opere di Gianni Rodari e per esempio i tedeschi per riproporre Gelsomino hanno ripreso proprio l'edizione storica di Raul Verdini, a dire che noi abbiamo avuto dei grandi disegnatori italiani, studiati ovviamente tutti dal professor Antonio Faeti in Guardare le figure, libro, ecco questo va sottolineato, libro che Rodari conosce bene tanto che è lui ad occuparsi della presentazione a Roma di quel libro, non solo, ma è molto interessato dagli esercizi visivi dell'allora maestro elementare, non ancora cattedratico, Antonio Faeti, tanto che è citato appunto nella Grammatica della Fantasia da Gianni Rodari e ci dice c'è un maestro particolarissimo che ha scritto un libro singolare, così lo dice, ha scritto un libro singolare e fa quadri che riassumono il concetto di immaginario per l'infanzia.
Il Pioniere fu una rivista per ragazzi pubblicata negli anni 50 e 60. Dopo queste prime esperienze, le opere di Rodari, per noi che veniamo dopo, sono legate soprattutto a due illustratori d'eccezione, Bruno Munari ed Emanuele Luzzati. Vogliamo spendere due parole su questa collaborazione?
Ah, certamente. Allora, quando le filastrocche, sempre loro, le filastrocche selezionate da Arpino in questo caso, perché l'edizione einaudiana del 1960 vede poi come editor una persona come Giovanni Arpino, che sceglie in accordo con Gianni Rodari quelle da tralasciare e quelle invece da inserire nella nuova edizione. Ovviamente verranno tralasciate quelle di contenuto un pochino più sinistroso, mi verrebbe da dire, o forse che hanno fatto il loro tempo a favore di quelle invece classiche, universali, che si possono leggere sempre e che leggono oltretutto tradotte in tutte le lingue del mondo. Allora a quel punto c'è un po' la fase di attesa per chi lo farà e probabilmente a Gianni Rodari entrare per lui, insomma, nel tempio della cultura italiana, in quella casa editrice Einaudi di cui lui conosce tanti libri, tanti saggi, perché è veramente un lettore instancabile, ma soprattutto oltre che un lettore instancabile, è proprio uno studioso, un vero studioso, perché non si arriva a scrivere la grammatica della fantasia senza un background di studi alle spalle che vanno dalla linguistica al formalismo russo, insomma, alla filosofia, ovviamente. E quindi si sente che lui dovrà mettersi in contatto con Munari, perché così ha deciso la casa madre, ma lui è un po' restio, perché forse gli ha telefonato già 3 volte. Insomma, e fa anche una battuta in una delle lettere pubblicate appunto da Castiglione Einaudi in cui dice: ma gli astrattisti, insomma, pensano solo a fare le mostre nelle gallerie, forse si occupano poco di questa cosa cartacea e soprattutto di una cosa per bambini. Invece poi avrà il grande Munari, e noi conosciamo quella parte lì. C'è però un'altra lettera che potrebbe farci intendere, e io così lo intendo, e fino a che non avrò qualcuno a confutarla, continuo a pensarla così. Quando lui invia la torta in cielo, l'accompagna da una lettera in cui dice che la sua amica Agostinelli, già illustratrice del barone rampante di Calvino nel 59, avrebbe espresso il desiderio di, per puro esercizio, quindi non sta chiedendo un lavoro, per puro esercizio, perché lo vuole fare lei, di illustrare il testo. Io ritengo che sia la forma molto timida che ha Gianni Rodari di proporre in realtà un'illustratrice con cui lui amerebbe moltissimo lavorare, perché lei, l'Agostinelli, aveva già fatto la Freccia Azzurra, ma soprattutto, come sottolinea Rodari, a lui piaceva molto come lei aveva interpretato il barone rampante di Calvino. E poiché io sostengo che un conto è la filastrocca che può accompagnarsi da, virgolette, gli scarabocchi, senza denigrare, ma per dire, no? Gli scarabocchi di Munari, grandi scarabocchi. Un'altra è un romanzo ambientato a Roma che ha le sue, diciamo, necessità anche paesaggistiche, visive, quindi che è forse più facile immaginare con un figurativo piuttosto che un disegno che tende all'astratto, ma non ce l'ha fatta e quindi ha avuto di nuovo Munari.
E l'esperienza con Emanuele Luzzatti invece?
La vicenda Luzzatti invece appartiene all'altra metà di Rodari, quella che lui ha cercato di ricomporre dentro Einaudi, cioè vale a dire la sua produzione con gli editori riuniti. E quindi invece il rapporto con Lele, come lui lo chiama, il rapporto con Lele intanto nasce prima e nasce per ragioni teatrali e poi nasce nell'alveo degli editori riuniti. Infatti ancora sono pubblicati i meravigliosi disegni di Luzzatti per una serie che non entrò mai, per una parte letteraria che non entrò mai in Einaudi. È entrata ora perché la sigla Einaudi Ragazzi ha di anno in anno ricomposto, diciamo, l'opera, tutta l'opera illustrata, affidandola poi a tantissimi illustratori. Ecco, diciamo che il crocevia Luzzatti e Munari si colloca in quel rimanere editori riuniti da una parte e invece diventare dall'altra, riprendendo delle sue prime opere, einaudiano.
Rodari muore molto presto, deve ancora compiere 60 anni. La sua opera però continua, dopo la morte, a sollecitare, a solleticare l'estro e l'inventiva di artisti ed illustratori. Potremmo fare i nomi, seguendo una sorta di filo cronologico, di Mattotti e Altan, ma ci sono anche le giovani generazioni. Allora potremmo menzionare almeno Beatrice Alemagna e Alessandro Sanna, entrambi straordinari illustratori.
Beh, certo, penso che c'è un punto storico decisivo che è Altan. Perché Altan? Perché ricordiamolo, alla metà degli anni Ottanta, la casa editrice Einaudi è in commissariamento, si sviluppa la grande battaglia tra Berlusconi e De Benedetti. Sappiamo tutti come Berlusconi si approprierà di questo lodo Mondadori, cioè pagando un giudice, e quindi quando si trovano la gestione di tutto il catalogo, la parte ragazzi la guardano, ma forse non ci sono più nemmeno le persone in grado di portare avanti tutto il grande lavoro che era stato svolto dai Ponchiroli, Calvino, insomma tutto il gruppo einaudiano. Quindi si rivolgono a Trieste dalla signora Orietta Fattucci, la grandissima timoniera della casa editrice EL, che nel frattempo aveva acquisito anche la sigla storica M, e chiedono a lei di occuparsi di questa parte. Faranno un accordo. E Orietta, grande editrice, ha subito un'idea, a mio avviso, decisiva per la rinascita di Rodari, perché in questa situazione era poi anche quasi sparito. Io a quel tempo ero libraia e ricordo benissimo la consistenza delle edizioni rodariane sullo scaffale. Lei chiama Altan, che è un suo amico ed è quello che ha disegnato il coniglietto del logo della L ai tempi della nascita di L. E gli affida, dalle favole al telefono, alle novelle fatte a macchina, a una serie di volumi genialmente decisi in paperback, piccoli, fortemente illustrati da un illustratore che, se ci pensiamo, è molto vicino a Rodari, l'aspetto satirico, anche a volte grottesco di certe sue tavole. Infatti l'editrice ha sempre detto che lei li ha sentiti subito vicini. Lei dice due rivoluzionari dotati di una certa gentilezza, ma rivoluzionari entrambi, e quindi li ho voluti mettere insieme. È stata una scommessa vinta perché Rodari è veramente ritornato negli scaffali e soprattutto nelle mani dei lettori, di generazioni di lettori che potevano non averlo visto, oppure invece di nonne o di mamme che lo hanno letto e quindi che lo hanno voluto tramandare ai propri figli. E questo era il 91, è stato un bellissimo periodo. Ma direi che la novità assoluta, il fatto intanto che una storia sola di Rodari potesse essere illustrata, mentre fino a quel momento anche gli editori stranieri che acquisivano i diritti per il volume Favole al telefono o per il volume Novelle fatte a macchina. Ma una illustratrice italiana bolognese, per cui io mi sento anche molto orgogliosa di questo, Beatrice Alemagna, che aveva studiato Lisia di Urbino, si era poi trasferita a Parigi in seguito al fatto che aveva vinto un concorso francese e stabilitasi a Parigi, diventata parigina, aveva già pubblicato con editori importanti, ma nel momento, diciamo, non ancora proprio successo globale come in questi giorni, ma insomma di una buona reputazione francese, tanto da meritarsi la pagina di Le Monde con il titolo La Sovversiva, aveva proposto all'editore Seuil, uno degli editori più importanti in Francia, la pubblicazione di un albo illustrato tratto da una storia di Rodari. Quindi, quando a Trieste ricevettero la richiesta dei diritti per una storia soltanto contenuta nelle Favole al telefono, a loro sembrò abbastanza strano, ma ovviamente concessero i diritti e quello divenne 1,7, un albo meraviglioso che io vidi a Parigi immediatamente e che presentai con Beatrice all'Istituto di Cultura Italiano e quando poi tornai suggerì alla casa editrice di Trieste di fare altrettanto ed ebbi l'onere e l'onore di proporre le prime storie da illustrare singolarmente e chiamai per l'occasione il giovane Sanna che era veramente pressoché un esordiente, aveva fatto un piccolo libro con l'Irabel, una casa editrice francese. E in Italia un piccolo librino, ma veramente piccolo, un quadrotto con Yakabook che si chiamava Il re in bicicletta. E lì dopo, ovviamente, con Sanna illustrato, è riscoppiato, diciamo, un Rodari globalmente, proprio nella forma del picture book. Quindi tanti editori nel mondo, anche attratti, penso, dalla maestria del giovane Sanna, cominciarono ad acquisire tutti i diritti. Quindi si cominciò a vedere un Rodari illustrato in molte culture grafiche e tipografiche, ma veramente, cioè Sanna fu comprato da tutti, ma stimolò anche gli altri editori degli altri paesi a fare altrettanto, cioè a scegliere una storia, a scegliere un grande illustratore del loro paese per avere un picture book di questo tipo. Con invece Lorenzo Mattotti la vicenda è un'altra perché di Lorenzo Mattotti abbiamo soltanto cinque meravigliose copertine alle edizioni complete delle Favole al telefono, del Barone Lamberto, e queste invece derivano dalla casa editrice ginevrina, La Joie de Lire, diretta da quella meravigliosa editrice che è Francine Boucher, sempre alla ricerca della qualità da qualsiasi parte del mondo essa venga. Quindi poi mi telefonò per dirmi che stava traducendo Rodari, stava pubblicando Rodari, a chi affidare le copertine e io non ebbi dubbio a suggerire Lorenzo Mattotti, che per noi, Giannino Stoppani, quando noi fondammo la libreria, andammo da lui a chiedere il logo e quindi Giannino, che noi ci troviamo da oramai quasi 40 anni, è poi un Giannino disegnato da Lorenzo Mattotti perché sin dall'inizio abbiamo sempre ammirato il suo lavoro.
Grazie a Gotti, grazie mille di essere stata oggi con noi e di averci raccontato questa parte così importante del lavoro e dell'eredità di Gianni Rodari.
Vi ringrazio moltissimo e 100 di questi rodari.
Grazie a Gotti, alla quale dobbiamo del nuovissimo Meridiano Mondadori dedicato a Gianni Rodari, curato da Daniela Marcheschi, il quaderno di illustrazioni, Rodari a colori, tavole, disegni, figure.